Economia e finanza ragionata. L'economia sociale a cura del professor Fabrizio Pezzani.
Oggi parliamo di un tema di particolare attualità che è il federalismo, la cui approvazione di legge è al Parlamento. Ora, in realtà il problema è quello di domandarci se noi siamo un paese federale o invece un paese fra virgolette, che va gestito centralmente dalle amministrazioni centrali. Ora, in realtà il paese è un paese federale per storia, per clima, per cultura, per tutte queste diversità che creano poi dei contesti culturali e geografici diversi. Ora, il sud, il mezzogiorno, diciamo, compresa Roma, è stato governato dai Borboni e dallo Stato Pontificio, mentre il nord è stato governato dagli Asburgo, quindi dall'impero austriaco e dalla Casa di Savoia per quanto riguarda Piemonte, Sardegna e Corsica, che poi venne ceduta assieme a Nizza alla Francia per l'aiuto che ci dette nel risorgimento italiano. Ora, in realtà, questa differente cultura di amministrativa, l'amministrazione dei Borboni non è confrontabile con l'amministrazione degli Asburgo, tant'è che alcune cose, come il tavolare che è in Alto Adige e in parte nel nord nel Friuli è l'alternativa al catasto. Noi abbiamo il catasto, ma le province autonome del Trento, Bolzano, Trieste, eccetera, hanno il tavolare, che è il regime che veniva usato sotto gli Asburgo. Ora, in realtà, se noi andiamo a vedere, tutta una serie di fatti rendono estremamente diversa il nord dal sud. C'è un problema di clima, c'è un problema di trasporti, c'è un problema culturale derivante da una storia diversa, ma quello che ha inciso profondamente nella diversità del paese tra nord e mezzogiorno è la cultura agricola. La cultura agricola che caratterizza profondamente e in modo diverso il nord e il meridione. Il nord, la cultura agricola si è sviluppata soprattutto attraverso la cultura della mezzadria. Che cosa consisteva la mezzadria? Che il mezzadro faceva a metà dei risultati con il proprietario e quindi il mezzadro era incentivato a lavorare il più possibile, perché più lavorava più portava a casa, e nel fare a questo veniva aiutato dalla famiglia, e le famiglie, fra virgolette, vicine finivano per aiutarsi, e questo è stato molto importante, perché questa vicinanza, questa, fra virgolette, posizione di aiuto reciproco ha dato luogo a un capitale sociale forte. Non è casuale che le cooperative bianche e rosse si siano sviluppate soprattutto in queste zone. E l'aspetto del mezzadro è che poi il mezzadro progressivamente si è evoluto e quindi ha cominciato ad acquisire la parte del potere, parte del terreno, eccetera, un po' perché i proprietari, i nobili in molto caso, perdevano la loro disponibilità di cassa, e quindi il mezzadro che lavorava riusciva a comperarsi il terreno, e di lì sono venuti fuori i commercianti, sono venuti fuori gli imprenditori, è cominciata a venire fuori una cultura che si può chiamare la cultura del mercato. Che cosa consiste la cultura del mercato? La cultura del mercato consiste nel fatto che chi vive in un certo ambiente legato la ricchezza, produce ricchezza, crea ricchezza, perché si mette sul mercato, rischia, va in banca, si indebita, deve cercare fornitori, clienti. È difficile la vita del mercato, ma la cultura del mercato è quella che crea ricchezza. Nel sud invece, nel meridione, è prevalsa la cultura del latifondo. Il latifondo è profondamente diverso dalla mezzadria, perché nel latifondo il latifondista è proprietario della terra e quindi della ricchezza. Non ha bisogno di creare altra ricchezza, gli basta quello che ha. E il bracciante che lavora a stipendio fisso per il latifondista prende sempre esattamente la stessa moneta che prende se va, da be se va bene o se va male il raccolto. Quindi questo ha sviluppato nel meridione una cultura, fra virgolette, più della rendita, no? Perché i nobili del sud e nel napoletano, in Sicilia, eccetera, hanno sviluppato la cultura della rendita, cioè di aspettare che venisse fatto il raccolto, perché loro comunque erano proprietari del terreno e quindi non avevano necessità di aumentare ulteriormente le loro ricchezze, con delle eccezioni, ci sono state delle grandi eccezioni nel sud, con degli imprenditori molto avveduti come il Florio in Sicilia, sono diventati degli alternativi agli agnelli del nord, insomma, no? Ma nella generalità dei casi questa cultura della rendita ha creato un modello di vita che vive di più della rendita che non della cultura del mercato. Ora, la rendita, che cosa ha generato? Ha generato sostanzialmente la ricerca di posizioni, fra virgolette, di rendita e quindi, prevalentemente, i soggetti del meridione hanno finito per impiegarsi prevalentemente nelle pubbliche amministrazioni. E i soggetti operanti nel nord del paese hanno finito per lavorare prevalentemente in imprese private, industriali e manifatturiere. Poi il mondo è cambiato, il nord adesso è trainante. Quindi, come si diceva, la posizione del latifondo e della rendita sono due culture profondamente diverse. Il nord, come si diceva, è diventato in un qualche modo anche lui vittima della rendita, perché la cultura della rendita tende inesorabilmente ad essere più facile che quella del mercato che ti obbliga a porti in discussione ogni singolo giorno. Quindi, che cosa è successo? Che in particolare l'occupazione della pubblica amministrazione ha finito per essere prevalentemente un punto di riferimento per il meridione. Non è casuale che nelle amministrazioni centrali sia prevalente la presenza di figure del meridione, quindi abbiamo a che fare con un sistema di potere, fra virgolette, che usa la rendita, quindi le amministrazioni centrali non creano ricchezza, casomai la spremono. Allora il latifondo e la cultura della rendita poi è diventata una cultura, soprattutto nel sud, in cui il latifondo da agricolo è diventato un latifondo politico. E quindi il politico di turno che riusciva a ottenere finanziamenti per fare delle fabbriche, per fare delle strutture pubbliche, che fossero le scuole, che fossero gli ospedali, che fossero altre cose, veniva poi ricambiato dal fatto che lui era in un qualche modo il dominus della situazione e quindi diceva: d'ora in avanti gli occupati decido io quali sono e quali non sono. E quindi abbiamo avuto Gioia Tauro. Gioia Tauro è stata una cattedrale nel deserto e per costruire un impianto siderurgico nella più bella piana di ulivi del meridione siamo andati a levare tutti gli ulivi che erano una ricchezza infinita per andare a costruire una fabbrica siderurgica che sì e no va bene nel nord della Germania, ma La stessa Eni è andata a fare delle fabbriche del petrolchimico in Sicilia, del petrolchimico in diversi punti della Sicilia, del petrolchimico in Puglia e quindi con tutto il problema che adesso ci troviamo accanto al problema del meridione, in particolare della Puglia, insomma, no? Quindi abbiamo fatto delle fabbriche di acciai a Brindisi, adesso siamo qui che stiamo scontando la gravità della situazione. È chiaro che questo passaggio ha creato una cultura che ha generato del debito, quindi il debito che la cultura della rendita ha creato lo vediamo attraverso la formazione del debito pubblico. Gran parte, l'80% del debito pubblico è costituito da quello che si definisce una spesa corrente. Il 20% del debito pubblico è stato destinato a investimenti, cioè noi abbiamo prevalentemente ridotto gli investimenti a favore di una spesa corrente. La spesa corrente in che cosa consiste? Consiste nella spesa per luce, gas, stipendi, dipendenti, sanità. Quindi abbiamo tutto un insieme di situazioni che sono legate, fra virgolette, al potere politico. Se il potere politico ottiene la possibilità di avere un finanziamento, questo finanziamento viene tradotto in numero di voti, viene tradotto in voti che poi ti consentono di avere quel potere che ti consente a tua volta di ottenere dei finanziamenti, rafforzare continuamente questo triangolo che si chiude, perché poi alla fine ottieni i voti, e con i voti ottieni il potere politico, col potere politico ottieni i finanziamenti, con i finanziamenti ottieni i voti e via di questo genere. Quindi noi abbiamo avuto una situazione in cui la spesa corrente è da considerarsi una spesa, fra virgolette, di interesse nazionale, ma di interesse in gran parte personale e politico. E quindi ridurre la spesa corrente, è difficile. Perché è difficile? Perché ciascuna componente della spesa corrente rappresenta una quota di interessi politici. Quindi ci sono tante istituzioni che potrebbero essere cancellate perché non servono, ma il problema diventa con quale criterio diciamo quelle che servono e quelle che non servono. E quindi entriamo in un sistema giuridico in cui chi ha la necessità di mantenere quell'istituzione fa di tutto per non farla saltare. Abbiamo delle imposte e la cui gestione ha un costo superiore alle entrate. Basterebbe levare queste imposte, ma non si può perché queste imposte poi rappresentano a loro volta una quota di interessi, una quota di potere politico. Quindi noi a questa situazione ha dato luogo poi a una pervasività della rendita che diventa anche nel nord, diventa una malattia, quindi non è casuale che il potere in gran parte sia sempre stato caratterizzato da persone del meridione, Andreotti, ma c'era anche Craxi del nord, però adesso abbiamo un presidente della Repubblica Siciliana, abbiamo un presidente del governo romano e una rilevanza, vediamo, no? Nell'uso certe volte un po' spregiudicato del potere, insomma, no? È chiaro che poi alla fine questo potere serve per andare avanti, però poi si collega a un'espansione del debito pubblico. Arrivata a questo punto, siccome noi non siamo in grado di creare ricchezza, il PIL non sta crescendo. Perché? Perché una parte delle attività manifatturiere sono venute meno, perché è più facile vivere di rendita che non vivere di mercato. E quindi il problema vero di fondo è recuperare la cultura del mercato e ridurre la cultura della rendita. La cultura della rendita che cosa ti porta? Ti porta a un crescente indebitamento. E questo crescente indebitamento che cos'è? E tu come lo risolvi? E lo risolvi andando col cappello in mano a chiedere che ti comprino le aziende pubbliche. È stato nel 92 col Britannia, quando nello yacht della regina d'Inghilterra, regina Elisabetta, era venuto nel 92, sono saliti Prodi, Ciampi e Draghi. E gran parte sono state vendute e svendute le aziende pubbliche, che è stato anche con D'Alema, allo stesso modo, per cui è uscito un articolo interessante che diceva D'Alema aveva la sua merchant bank e oggi anche il Presidente del Consiglio ha una sua sorta di merchant bank, perché alla fine chiediamo a istituzioni, a questi fondi internazionali finanziari come BlackRock, come Vanguard e ad altre banche che operano nel settore della finanza di venire a investire nel nostro paese. Ma investire in che senso? Andando a comprare potenzialmente delle quote di Poste, a comprare potenzialmente delle quote di Ferrovie dello Stato. Ma è chiaro che questi acquisti non sono un frutto di beneficenza e sono fatti con lo spirito, no, questi sono fatti con lo spirito di interesse, per cui io speculo e io compro delle quote di aziende, ma che cosa succede? Non mi limito a comprare delle quote di aziende, perché nei consigli di amministrazione poi io ci vado a mettere le persone che mi rappresentano e che quindi contribuiranno a prendere delle decisioni anche nel mio interesse, non necessariamente nell'interesse dell'azienda in cui io sono partecipato. Quindi è chiaro che noi stiamo passando una fase molto difficile del paese, ma è una fase difficile di tutto il mondo occidentale. Guardiamo la Francia, guardiamo la Germania, guardiamo gli Stati Uniti, sono tutti in una situazione, fra virgolette, di decozione, no? Perché tutte le civiltà hanno una crescita, una stabilità e poi una decrescita. Sono 2000 anni che funziona così. E se andiamo a prendere la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, la caduta dell'Impero Romano d'Oriente, l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti oggi, l'Occidente oggi, l'Europa oggi, noi vediamo che sono caratterizzati le cadute esattamente, sempre e sempre esattamente alla stessa modo. E quando si verifica questo? Quando l'elite al governo perdono la creatività, la fantasia, vivono di rendita e fanno fatica a cambiare perché il cambiamento è più doloroso di quanto l'Unione Sovietica si è cristallizzata con un impero anziano, insomma, poi Gorbaciov a un certo punto ha cercato di venirne fuori, ma è stato troppo tardi. Quindi è necessario che la gente prenda coscienza, che ragioni con la propria testa, riflettete su queste cose che ho detto, ognuno poi è libero di ritenere giuste, sbagliate, perché è anche vero che ognuno pensa con la propria testa. Il nostro compito è quello di cercare di dare delle informazioni e una lettura della storia che consenta di avere un'opinione propria.
Economia e finanza ragionata. L'economia sociale a cura del professor Fabrizio Pezzani.